Grazie Gesù e buona Pentecoste a tutti. Buona Pentecoste, è il nostro compleanno perché la Chiesa è nata a Pentecoste, quindi sarà un 2000esimo compleanno nostro. Grazie Gesù. Allora, prima di tutto il piano di evangelizzazione con questo libro. Dobbiamo far pensare la gente alla fede di nuovo, perché l'hanno accantonato l'argomento. E questo è un mezzo per farli pensare, tutti quelli che non credono, che sono indifferenti. E quando prendete questo libro, dopo averlo letto, non mettetelo sullo scaffale, mettetelo in macchina, perché dovunque voi siete c'è anche la macchina. Quindi quando incontrate è una strategia, perché quando vi capita di incontrare la persona giusta l'avete sempre con voi, e questo è il piano, perché abbiamo troppe persone intorno a noi che non si sa dove vanno a finire, perché non hanno mai veramente considerato e non hanno avuto il materiale per considerare il cristianesimo, perché non si sono mai documentati, non sanno le cose. Quindi mi raccomando, partecipiamo tutti a questo piano, perché credo che il Signore l'abbia voluto. Oggi vorrei darvi qualche consiglio quando incontrate e potete avere il momento per condividere qualcosa con gli islamici, perché adesso ho sentito che le persone cominciano a conoscere degli islamici e possono anche avere delle conversazioni con loro, eccetera, perché naturalmente l'argomento è Gesù, Isa. E tutti i musulmani viene sempre inculcato solo questo fatto: Isa è un profeta, è solo un profeta. Però nel loro Corano, perché noi quando parliamo di Gesù con loro non parliamo in base alla Bibbia, al Nuovo Testamento, ma il Corano. Così non si possono offendere, perché se noi parliamo di Gesù nel Corano non possono avere niente da dire, vero? Allora, di Gesù nel Corano si dice che è nato da vergine. Non è una cosa proprio molto comune, vero? Che uno sia nato da una vergine. Gesù, Isa, è nato da una vergine. Uno. Due. È l'unico che abbia compiuto dei miracoli. Ci sono tutti i miracoli. Ci sono le guarigioni, camminare sull'acqua, dare da mangiare a moltitudini. Quindi l'unico che abbia compiuto miracoli. Sono tre punti che dovreste ricordarvi a proposito di Gesù nel Corano. No, anzi, ce ne sono quattro. E tre sarebbe: Gesù è parola di Dio. Il Corano dice che Gesù è parola di Dio, Isa sempre. E se voi pensate all'inizio del Vangelo di Giovanni, quando dice: in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste, cioè creatore. E questo naturalmente lo dice il nostro testo, ma anche il loro testo dice che è parola di Dio. Non so cosa intendono loro con questo, però lo dicono, quindi potete parlare in questo senso. E quattro, Spirito di Dio, Isa è Spirito di Dio. Non so quanto sia lontano da Dio lo Spirito di Dio, non so, anche qui non so come lo intendono, però il Corano dice che Isa è Spirito di Dio. Quindi questi quattro punti tenetevi in mente quando avete l'occasione di parlare di Gesù con gli islamici, perché così non c'è niente da dire, voi citate il Corano. Nato da una vergine, l'unico ad aver compiuto miracoli, parola di Dio e Spirito di Dio. E il Nuovo Testamento, l'Injil, come dicono loro, l'Injil, parla di Gesù per mezzo di contemporanei, cioè nel Vangelo sono i contemporanei che parlano di Gesù. Maometto parla di Gesù 600 anni dopo, anche impossibilitato di leggere l'Injil, il Vangelo, perché non sapeva leggere. Quindi il suo era proprio un sentito dire quando parlava di Gesù. E quindi si può anche dire, ma parlare di una persona 600 anni da quando è vissuto, o parlarne mentre hai vissuto con lui, c'è una piccola differenza di precisione di dati. E poi c'è nel Corano, Maometto dice anche, siccome lui ammette di saperne poco, in un certo senso che non sapeva leggere, dei libri che sono l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, lui diceva alle persone di informarsi dalla gente del libro, che siamo noi, cioè erano gli ebrei e i cristiani. Lui stesso dice, se volete saperne di più, informatevi dalla gente del libro. Quindi anche qui potete dire, non c'è niente di male se volete informarvi presso di noi, perché l'ha detto Maometto di farlo. Questi sono dei piccoli consigli, se avete occasione, e forse ne avremo sempre di più di queste occasioni. Grazie Gesù e buona Pentecoste.
Alleluia. Vorrei dare gloria al Signore subito per quello che ha compiuto con delle testimonianze da domenica scorsa. Franca, vieni qua un attimo. Dov'è la Franca? Di solito non c'è la Franca. Franca, tu sei stata nominata. Vieni. Ma sì, vieni qua. Vuoi venire giù? Se preferisci giù? Preferisci giù. Guarda, vuoi dire qualcosa?
Niente, ridere lobby.
Ieri mi ha scritto una testimonianza, dice, sono stata al lobby. Ho detto, hobby. Ma intendevo un'altra cosa, adesso ci spieghi.
Allora, ancora qua, con una guarigione. E la settimana scorsa mi sono svegliata una notte con un dolore terribile alla gamba sinistra. Pian piano il dolore si è accentuato. Ho tentato di alzarmi, la gamba non rispondeva, e solo che l'appoggiassi cadevo perché non avevo la forza. Ho chiamato un mio collega e gli ho detto, vieni a aiutare, sono paralizzata. Mi ha portato al pronto soccorso e mi hanno fatto vari esami, mi hanno fatto una risonanza, cioè non c'è un'ernia ma c'è una compressione neuromuscolare a questo livello che impedisce alla gamba di muoversi. Mi hanno tenuta in obi, non a lobby, si chiama osservazione breve intensiva al pronto soccorso per un giorno e una notte, mi hanno imbottita di farmaci e io continuavo e dicevo, Signore, tu devi far qualcosa, devi far qualcosa. Infatti mi hanno mandato a casa il giorno dopo e mi hanno detto lunedì, che sarebbe stato lunedì scorso, vieni che ti sottoponiamo via flebo a dei farmaci nuovi che ci sono. Domenica sono venuta al culto con una fatica terribile, perché veramente zuppicavo. Per fortuna che ho la macchina con il cambio automatico, che non devo usare la sinistra. Sono arrivata, mi sono messa al posto, ma stavo veramente male, non stavo in piedi, non stavo seduta, stavo male. Poi alla fine del culto Giorgio ha pregato per settori e a un certo punto ha detto: qualcuno qua ha male alla schiena, sta guarendo. Roberta era dietro di me, ho avuto una fitta dove ho il problema, una fitta, sembrava che un pungolo mi avesse finita questa fritta, io sono stata bene. Sono andata da Pavesi lunedì, ho telefonato a Pavesi, il primario di chirurgia, che è un mio carissimo amico neurochirurgo, gli ho detto: Pavesi, io non vengo, sto bene. E lui mi ha risposto: la solita che parla. Dico: sì, la solita che parla, perché gli avevo già parlato. E mi ha detto: sei fanatica? Dico: sì, sono fanatica del Signore.
Alleluia, grazie Signore Gesù. Ludmila, dov'è Ludmila? Qua. Brevemente, è successo anche tu, vuoi qualcosa da dire?
Una testimonianza breve, perché è venuta domenica con me la mia amica, che lei ha dato la vita al Signore, però non posso venire perché fare badante tutti i giorni, così ogni tanto viene qui. E questa domenica lei è stata qui con cervicali, che non poteva muovere la testa, che sempre ha avuto così. Il Signore ha guarita da questa, ora lei è guarigione, tiene, perché ha detto: tu devi tenere, non è ascoltare i sintomi, tutto niente. Sì, sì, ma io l'ho detto: Signore mi ha guarito e io sono guarita.
Amen.
E così ho chiesto prima a lei che si possa testimoniare, ha detto di sì.
E allora l'aspettiamo qua quando ha di nuovo la possibilità, la vogliamo conoscere meglio. Amen. Silvana, non so dove sia, qua. Grazie.
Ora mi sono segnata i punti più importanti, per essere sintetica, ma ricordarli tutti. Allora, io domenica scorsa sono venuta qua, alla fine del culto appunto è stato pregato e io di là avevo, il pastore è venuto a pregare su di me, avevo un problema di tosse ed ero già sicura che la guarigione sarebbe arrivata. Sono andata a casa convinta di averla presa, anche se i sintomi di fatto non erano finiti, perciò durante la settimana quello che io ho fatto è stato, tutte le volte che arrivavano i sintomi, di rifiutarli nel nome di Gesù e dichiarare che il sangue di Gesù mi aveva liberato, il sangue di Gesù, i miei peccati, tutti i miei dolori, tutte le mie malattie erano state portate 2000 anni fa sulla croce. E ho dovuto anche cambiare i pensieri, perché il fatto di essere ammalata, avere la tosse forte o così, per me era una giustificazione da stare a casa al lavoro, il che voleva dire: mi posso riposare, che bello, per un po' sono giustificata a prendermi del tempo per me. E ho proprio visto che questo era un pensiero contrario alla guarigione e perciò ho dovuto iniziare a dichiarare che quello che sto già facendo, che mi piace andare a lavorare, che è bello comunque stare bene, cioè proprio cambiare quel tipo di pensiero. E i sintomi sono comunque continuati. Giovedì notte ho avuto un attacco abbastanza forte di tosse e ero a letto, sono stata proprio in battaglia, proprio a, quando arrivavano questi colpi di tosse, a rifiutarli e a dichiarare il sangue di Gesù su di me. Venerdì sera, durante il culto di Coviolo, ho realizzato che però stavo dando lo spazio lo stesso a qualche colpo di tosse. E questo comunque era dare lo stesso uno spazio a questa tosse. Perciò ho iniziato proprio, quando arrivavano questi colpi di tosse, a fare un respiro profondo e a dire, a respirare normalmente, proprio a fare quello che normalmente non potrei fare con la tosse, a farlo, anche se magari era un pochettino faticoso. Durante la notte ho quando arrivavano questi colpi di tosse, proprio sentito lo Spirito Santo che entrava dentro nei miei polmoni, ho visto una luce dentro nei miei polmoni che stava guarendo tutte le cellule. E io sabato mattina mi sono svegliata che stavo completamente bene. E perciò do lode al Signore, alla sua parola, quanto è verace e fedele.
Amen. Grazie, sorella. Alleluia, grazie Signore. Alleluia, venite pure, fratelli della lode. Grazie Spirito Santo, è tua opera Spirito Santo. Alziamoci per onorare lo Spirito Santo qua. E Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Alleluia, Gesù, tu sei lo stesso 2000 anni fa, come domenica scorsa e come oggi. E noi ti accogliamo qua con tutto il cuore. Fissiamo gli occhi su di te, fissiamo lo sguardo su di te. Sei bellissimo, cantavamo prima. Sì, Signore, sei bellissimo. E voglio ricordarvi questa parola di Paolo: tutto per me è perdita rispetto alla conoscenza di Gesù. Vi ricordate quel passo? Per me è tutto perdita. Allora facciamo fatica, è chiaro, la sorella l'ha detto bene, e mentre mi avvicinavo a Gesù sentivo che c'era qualcosa che avevo che mi impediva, e ognuno ha le sue, ma gloria al Signore, quando le vediamo è il momento di fare la bilancia e dire: ma questa cosa è più importante di Gesù oppure è più importante Gesù? Ed è quello il momento in cui usi la fede e sbilanci e dici: no, è più importante Gesù. Siamo d'accordo, fratelli? Lo vogliamo fare uniti insieme? Gesù, tu sei più importante. E mentre noi lo facciamo, il Signore lavora e ci pulisce e ci parla e si rivela a ciascuno di noi. E oggi il Signore si rivela a ciascuno di noi. Amen. Grazie, Signore Gesù. Amen. Amen.
Perché degno sei, Signore, esiste tutto in te e tutto è per te, tu meriti la gloria, esiste tutto in te e tutto è per te, tu meriti la gloria.
Esiste tutto in te e tutto è per te.
qualche istante. Davanti al Signore con il nostro cuore, non abbiamo fretta di uscire da questo luogo. Fissiamo lo sguardo del cuore su di Lui. Sei benedetto, sei il mio Signore e ti amo. Il tuo amore per me è meraviglioso e lo ricevo e lo voglio ricevere di più. Spirito Santo, grazie che dimori dentro di me. Ti desidero, ti accolgo, sei prezioso. Voglio onorarti con la mia vita, voglio onorarti con le mie scelte. Mi arrendo a te, mi consacro a te. Sono tuo, ti appartengo, ti appartengo. Sono tuo. Io sono tutto tuo, voglio essere tutto tuo. Il mio pensare, il mio agire, lo arrendo a te. La mia vita, il mio tempo, le cose che vivo, la quotidianità che vivo, la rendo a te. Voglio che sia un sacrificio di profumo a te, Signore. Durante questa quotidianità, che sembra a volte così banale, tu sei speciale. Aiutami Spirito Santo. Alleluia. Rogda che raduna kaite shekarai da shekarai che. Ungi il mio tempo. Rogda gida shokaranda negaroka papa 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 pazava rada da shokai kana mana kana da shekarai. Uru du 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 Santo Spirito, vieni, 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 oro, 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 penso che il Signore dica: amo la tua resa. Ricorda però che sono io che ti ho scelto e la mia scelta è forte. Nessuno può scuotere questa scelta. Non temere, io ti ho scelto e ti ho costituito perché tu porti frutto. Questa è la mia scelta, questa è la mia volontà, questo è il mio progetto e io so attuarlo. Allora mi arrendo, Signore, nelle tue braccia. Amen. Grazie Spirito Santo della tua santa presenza qua. Penso che lo Spirito sia ancora qui. No, è certamente ancora qui, scusatela. Ma questa presenza, non perdiamola. Grazie Spirito Santo che mentre sei qui tu compi la tua opera e ci trasformi a immagine tua. Grazie Spirito Santo, tu mi trasformi a tua immagine. Sapete che Mosè non faceva fatica a splendere? Sapete che aveva il volto che splendeva? Ve lo ricordate? Ma non è che andava a fare le lampade, non è che cercava di spingere. A un certo punto si è ritrovato a splendere, è vero? Grazie Signore. E noi siamo chiamati a splendere. E com'è che posso adempiere questa, dice, come astri in questo mondo, come, quindi come luci in questo mondo? E in momenti come questo faccio come Mosè, ma non solo come questo, anche a casa uguale, è uguale, semplicemente qua è più facile. E dobbiamo uscire di qua dicendo lo credo, perché non ci sentiamo diversi. Ieri la sorella ha condiviso questa cosa che diceva Colin, che non ricordavo, che da quando ero piccolino ad oggi sono cresciuto, ma io non mi sono mai reso conto di crescere, è vero? Però sono cresciuto. Quando sto davanti al Signore non mi rendo conto, a volte, il più delle volte credo, non mi rendo conto di veramente quello che sta facendo il Signore, o diciamo, non so dire il più delle volte, non importa, talvolta non me ne rendo conto, ma il Signore sta facendo e noi dobbiamo crederlo e io voglio crederlo. E quindi possiamo dire grazie Signore, che la tua luce splende in me e attraverso di me. Lo credo, tu l'hai detto, io porto frutto, tu l'hai detto e io lo credo. Amen. Alleluia. Prima di iniziare con la predicazione vorrei condividere alcuni aspetti che io cerco di mettere in pratica durante l'adorazione, sia qui sia a casa, affinché io possa essere partecipe al massimo. Sono semplici aspetti che condivido con voi. Il primo è che la vista degli occhi mi distrae e quindi quando posso cerco di chiudere gli occhi, non sempre, però cerco di avere una dimensione in cui non ho distrazioni e la vista a volte mi distrae, tant'è che cerco di imparare i testi, o almeno di ricordarli, in modo tale che a un certo punto, sapendoli, io possa chiudere gli occhi. E cerco anche di sedermi o di mettermi in un posto che non mi porti alla distrazione. Quando entro in chiesa, di sicuro cerco di essere concentrato per il Signore e non per essere seduto di fianco a qualcuno, perché l'attenzione è per il Signore, voglio che sia per il Signore. E un'altra cosa che cerco di mettere in pratica è che cerco di pensare, sembra una banalità, scusa, sono tutte cose molto semplici, fate già, sono banalità, ma le voglio condividere perché magari ci aiutano così a mettere a fuoco alcune cose, o per alcuni sono delle novità. Cerco di pensare a quello che stiamo cantando, di pensare a quelle parole, per quello anche che a me piacciono canti semplici, perché mi perdo meno. Ma è una questione, questa è una questione mia, però cerco di pensare a quello che sto dicendo, perché fisso, obbligo i miei pensieri a dirigersi in quello che queste parole dicono. E poi un'altra cosa, un altro aspetto che voglio condividere con voi è che quando i miei pensieri fanno fatica, alzo il tono della voce, alzo il volume della mia preghiera, scelgo di spingere di più con il mio desiderio, perché voglio che si rompa se c'è una difficoltà, un intorpidimento. Noi lo sappiamo che il mondo, dice Paolo, così il peccato così facilmente ci avvolge, no? E a volte dobbiamo vincere una resistenza. E allora questi semplici aspetti, e non da ultimo quello anche di cantare ancora più forte, di sicuro non di cantare più piano, mi aiuta. E Perché? Perché il mio obiettivo è diventare partecipe degli angeli in cielo di quello che stiamo facendo. Questo è quello che voglio. E lo vogliamo insieme, vero? E oggi abbiamo goduto della presenza del Signore. Amen. Bene, prendiamo Efesini. Efesini 5. Stavo meditando sulla Chiesa. E quello che leggiamo oggi ci porterà anche, devo far veloce perché il tempo è poco, perché vogliamo anche lasciare spazio allo Spirito Santo nel suo operare, ma io credo che mentre proclamiamo la parola lo Spirito Santo sta già agendo e vogliamo anche lasciare spazio alla Santa Cena che ci sarà dopo questo mio intervento. Stavo pensando alla Chiesa e mentre pensavo alla Chiesa mi è venuto questo passo ieri, ero con Gino e Gino ha detto lo stesso passo, che non è uno di quelli che si leggono sempre, quindi l'ho visto come una conferma e mi sento di volerlo condividere con voi. Efesini 5, 25, questo passo è quello che viene sempre letto ai matrimoni, e quindi siamo abituati a leggerlo in contesto di matrimonio. E invece oggi lo vogliamo leggere dall'altro aspetto, perché dice comunque delle cose importanti. E dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa. Quindi, anche se possiamo trarre per il nostro matrimonio, adesso guardiamo Cristo e la Chiesa. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come i propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, poiché nessuno odia mai la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. Poiché noi siamo membra del suo corpo, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una stessa carne. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Gesù ama la Chiesa, Gesù ama la sua Chiesa e la ama anche se non è perfetta e la ama tantissimo, e a lui non interessa, cioè a lui interessa che sia pura, ma lui la ama e basta. Diciamo insieme, lui la ama e basta. E guarda che nella Chiesa ci sei anche tu. Quindi anche tu godi di questo. E dice che Gesù nutre e cura teneramente la sua Chiesa. E quindi anche te. E quindi anche me. Ma non solo me. Quindi anche lui. Anche lei, è vero? E lui ama e basta me, ma anche te. E quindi capiamo che se lo vogliamo ricevere, dobbiamo intanto capirlo, crederlo e essere disposti, così come lo riceviamo, a darlo, sapendo che lo facciamo non perché siamo bravi, ma perché Gesù ha un amore che non dipende dalle opere. Dipende, dice è per... Io faccio queste cose per amore del mio nome. Cioè, queste cose sono radicate nel suo, in se stesso. Quindi non si possono spostare. Non c'è nulla che gli può far cambiare idea. E un altro aspetto che mi faceva ragionare il Signore, quindi qualunque pensiero che possa venire, e quando, scusate, quando dico chiesa, è qualunque realtà attorno a te, a qualunque livello, di qualunque tipo di relazione, riguarda la chiesa, riguarda il corpo di Cristo, chiesa, corpo di Cristo. Quindi qualunque che c'è, anche il tuo coniuge è chiesa, anche la tua famiglia è chiesa. E infatti lui è arrivato lì, Paolo è arrivato lì, marito e moglie. Ricordate, la famiglia in Cristo è chiesa. È il nucleo più piccolo, è il nucleo più piccolo, che il diavolo ovviamente vuole distruggere, ma le porte degli inferi, se marito e moglie si uniscono, le porte degli inferi non possono prevalere sulla nostra chiesa. I mariti e le mogli lo devono dire, devono unirsi dove sono credenti. Dove non sono credenti hai un'unzione doppia per poterlo fare. Lo Spirito Santo lo sa ed è con te e ti ispira per come fare, anche se il tuo coniuge non è d'accordo, non è ancora d'accordo. Un altro aspetto è che parla di chiesa, quindi dobbiamo essere anche attenti come guardiamo le altre espressioni del corpo di Cristo. Non dobbiamo essere troppo duri, o non dobbiamo, lasciamo al Signore queste cose, lasciamo al Signore, perché il Signore ama la sua chiesa, ama il suo corpo. Allora voglio rileggere: Gesù ha amato la chiesa. Ovviamente io sono qui, quindi la mia prima attenzione è qui. La mia prima attenzione è con le relazioni, con le persone attorno a me. Ha amato e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata. Voglio fissare lo sguardo su questa parola, purificata, perché dopo lo andiamo a ritrovare. E poi dice, lavandola con l'acqua della parola. Era questo il passo che così citava Gino. L'acqua della parola, quindi la parola lava come l'acqua. L'acqua nella Bibbia rappresenta varie cose, ma in particolar modo due cose: l'acqua lava e l'acqua dà vita. Sono due cose diverse, poi si possono anche intersecare, però l'acqua, diciamo insieme, l'acqua lava e l'acqua dà vita. La nostra chiesa si chiama Gesù fonte d'acqua viva, giusto? E vuole intendere l'altro aspetto. Però l'acqua lava anche. E che cos'è? Dice l'acqua della parola. Quindi la parola, diciamo insieme, la parola lava. Questo il termine usato di nuovo qui è, qual è? È rema. Lo sapete, no? Chi è che sa rema, la differenza tra rema e logos? Oh, pochissimi, pochissimi. Logos, lo sapete che il greco ha due modi diversi che ci aiutano molto. Logos è la parola scritta, sempre vera, immutabile. La parola rema è quella che Dio pronuncia, è la parola pronunciata. È la parola che è anche logos, ma che diventa viva per me, che io ricevo dal Signore in qualche modo, ed è quella che ti lava, perché anche i demoni conoscono questa parola logos e credono pure, sanno che è vera, ma di sicuro non sono lavati, è vero? Ma quando io l'accolgo, quando io la ricevo, la parola mi lava, e questo è molto importante. E lui l'ha lavata proprio per farla comparire, quindi per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Quindi la Chiesa è questa Chiesa, e ognuno può dirlo per qualunque realtà in cui vive, dove c'è Cristo, la famiglia, la casa viva, la relazione di amicizia in cui si è iniziato a stabilire un discorso del Signore, una fresca evangelizzazione. E questa condizione è senza macchia, senza ruga, senza difetti, ma santa e irreprensibile per l'acqua, diciamo, per l'acqua della parola. E allora a questo punto mettiamo a un livello meno importante i fatti, diciamo insieme: i fatti sono importanti, ma meno, ma meno. Alleluia. E Paolo, guardate che conclude dicendo: questo mistero è grande, e lo dico riguardo a Cristo e alla Chiesa. Cosa vuol dire? Che Paolo sta dicendo: caspita, non è facile, però è vero che sta dicendo così? Lo dice al 32, questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa, perché lui ne vedeva di cose che non andavano, ma lui aveva questo atteggiamento in cui era franco, diceva le cose come sono, non era uno finto, però non mancava il suo amore per il corpo di Cristo dove andava, non mancava. E noi dobbiamo fare la stessa cosa. Leggo un altro passo, Giovanni, XIII, la lavanda dei piedi, parliamo di acqua. Penso che, almeno parlo per me, per tanto tempo io non ho compreso bene quello che Gesù ha fatto quella sera. Ma un po' di tempo fa l'ho capito un po' meglio. 13.5, poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Venne dunque Simon Pietro, il quale gli disse: tu, Signore, lavare i piedi a me? E Gesù gli rispose: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli rispose: se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. E Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È tutto quanto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Perché sapeva chi era colui che lo avrebbe tradito, per questo disse: non tutti siete puri. Come dunque ebbe lavato loro i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi vi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Poiché io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Anche se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non è soltanto, vedete, questo episodio viene il più delle volte visto come un invito a servirci gli uni gli altri, che è vero, ma è più profondo di questo, e il fulcro è qua, al 10. Gesù gli disse: chi è lavato, che in realtà sarebbe, perché usa lo stesso, ok, non c'è, perché magari era un'altra versione, nella versione che io usa lo stesso termine. Dice: chi è lavato non ha bisogno che di aver lavati i piedi. Usa due volte la parola lavare, però in realtà sarebbe: chi ha fatto il bagno, chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di aver lavati i piedi. È tutto quanto puro, e voi siete puri. E la parola puro era quella là che c'era in Efesini, vi ricordate che c'era, che il Signore ha purificato la sua Chiesa con l'acqua della parola. Noi abbiamo fatto il bagno, e questo è la nuova nascita, fratelli, è la nuova nascita, perché quando tu accogli la parola diventa rema per te, tu vieni reso puro, per sempre, santo per sempre, santificato, è vero? Siamo d'accordo, fratelli? Eppure, dice Gesù, c'è bisogno ancora di qualcosa che è piccolo. Perché se ci pensate, i piedi, avere i piedi sporchi o essere sporchi tutti, cambia, vero? E Gesù sta dicendo, c'è qualcosa per il solo fatto che vivi nel mondo, perché i piedi sono la cosa più bassa, è quella più che tocca il mondo, è vero? È la parte che ti fa toccare con la terra ogni giorno. Tu sei puro, eppure c'è qualcosa che ogni giorno va lavato. E basta solo pulire quello, sta dicendo Gesù. E questo io lo lascio a voi. Questo io lo lascio a voi. E dovete pulirvi gli uni gli altri. Non è soltanto una questione di abituarci a servire, che gloria a Dio è vero, ed è verissimo, ma è di più. Qua sta dicendo Gesù, dice, ma tu sei pronto a fare altrettanto? Perché io, dice Gesù, io lo faccio con te. Ma io l'ho fatto perché tu lo faccia altrettanto. Io voglio che se tu, per caso, vedi qualcosa nei piedi del tuo fratello o della tua sorella, e partiamo dal piccolo, non guardiamo il grande, partiamo dal piccolo, dal privato, dalle relazioni più intime, e poi allarghiamo. È inutile partire dalle cose grandi, dalla grande assemblea, prima partiamo dal piccolo e poi arriviamo anche alle altre. Se tu vedi qualcosa, sei disposto nel tuo cuore a lavarlo con l'acqua? Perché sappi che Pietro non voleva, è una cosa piccola ma è fondamentale, così piccola che è quasi irrilevante, perché a un certo punto in fin dei conti tu sei puro e lui l'ha detto, voi siete puri. Ma se io non ti lavo i piedi, non hai parte con me. Sarà ben importante questo. Mi state seguendo, fratelli? E allora vogliamo essere molto determinati, sia a farlo, che a permettere agli altri di farlo, e anche a riceverlo. Ma non posso riceverlo se non sono pronto a darlo. Perché se Pietro non si fosse fatto lavare i piedi da Gesù, non avrebbe poi avuto parte con i discepoli. E però Pietro dopo ha capito, ha detto no, io voglio. E che cos'è che ci fa capire questo? Ci fa capire che abbiamo bisogno di avere un cuore disposto a lavare le cose che non vanno con l'acqua della purificazione della parola. Quindi a un certo punto cosa succede? Vedo qualcosa che non è perfetto a causa del mondo e io ci metto sopra la parola e io dico la parola è più importante e la parola purifica. Amen. E la parola purifica e la parola porterà il suo frutto, perché la parola è viva, efficace, più tagliente di una spada a doppio taglio. E con questa fede allora dopo può succedere di tutto, perché a quel punto noi siamo tutti puliti, non solo purificati, puliti fino ai piedi, se lo facciamo gli uni con gli altri. Amen. Ed è con questo atteggiamento, fratelli, che ci vogliamo accostare alla Santa Cena. Amen. Perché se Pietro non avesse accettato questo, non avrebbe potuto partecipare alla Santa Cena, perché a un certo punto Giuda è dovuto andare fuori. Gesù è andato avanti quando Giuda a un certo punto è uscito. Cioè Giuda ha partecipato fino a un certo punto, ma non poteva stare insieme. Quanto è importante questo aspetto. Quindi, Signore, adesso noi vogliamo accettare questa parola, credere che la tua acqua pulisce. Ci alziamo in piedi, fratelli, e poi ci prepariamo, dov'è Lenza? Ci prepariamo per la Santa Cena. Signore Gesù, ti ringraziamo perché la tua parola è acqua che lava. la tua parola viva, la tua parola rivelata, e io la voglio cercare. A questo punto, fratelli, cos'è che rimane da fare? Rimane da dire sia il nostro amen a questo che abbiamo oggi capito meglio, e sia cercare Gesù, che è la parola vivente. Sì, Signore, io ti voglio cercare nella parola, voglio incontrarmi nella parola, e così come la ricevo, Signore, la voglio anche dare agli altri, versare sugli altri, in maniera positiva, in maniera da edificare, edificare gli uni gli altri. Signore Gesù, io mi arrendo a te, sono tuo, e come sono tuo lo sono anche tutti i miei fratelli e le mie sorelle qui riuniti oggi, e insieme con loro io voglio mangiare questa cena, il tuo corpo e il tuo sangue, Signore. Amen. Allora con questo cuore, fratelli, se c'è questo cuore, se c'è questo desiderio di unirsi a quello che abbiamo letto, allora possiamo veramente accostarci di cuore alla Santa Cena. Quindi vi invito adesso ad andare a prendere il pane e il vino, dopo proclamiamo la benedizione insieme. Amen. Alleluia. Quindi se volete avvicinarvi, non so se ci sono delle indicazioni da dare, no? Venite pure. Oh Signore Gesù, grazie. Sono contento di poter cenare con te. Sono contento di poter partecipare alla Santa Cena. Tu a un certo punto hai detto quanto desidero partecipare a questa, quanto ho desiderato questa Pasqua. E io sono contento di essere qua con te, Signore Gesù, e di unirmi a te, con il tuo corpo e con il tuo sangue. Siamo contenti di poterlo fare. Guardiamo con... vorrei che facessimo due cose. La prima è che ci stringessimo proprio con questa assemblea e dice, facessimo corpo e fossimo contenti di farlo, ma di farlo insieme. Io vi vedo tutti, sono da qua, mi è facilitato, voi non riuscite a vedere tutti, però mentre mangi il pane e bevi il vino, Cristo in persona, ancora di più, perché non posso dire che viene per la prima, ancora di più viene in te. Cristo distrugge ogni cosa che non va. Credilo, crediamolo, crediamolo con rendimento di grazie, non con sforzo, con rendimento di grazie. Alleluia. Qualunque bisogno fisico, intimo, pratico, Gesù lo sa, lo sa. E noi possiamo nel nostro intimo dire: grazie, tu lo sai, e io sono in pace con te, e tu lo risolvi in un modo o nell'altro, tu lo risolvi, non so come, tu lo risolvi. Non è più mio, è cosa tua, Gesù. Adesso mi godo la tua presenza. Ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Allora io adesso lo prendo, lo spezzo, voi aspettate un attimo a mangiare, lo facciamo tutti insieme dopo. Signore Gesù, questo è il tuo corpo che è stato spezzato per me. E ciascuno di noi può dire: è stato spezzato per me. Amen. Grazie Gesù. Poi preso un calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Poi prima Corinzi, il nuovo patto, il patto di Cristo nella grazia. Alleluia. Ogni volta che voi mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Grazie Gesù. Maranatà, vieni Gesù. Amen. Allora adesso prendiamo il pane. Grazie Gesù, il corpo di Cristo. Amen. Tuo sangue, il sangue del nuovo. Alleluia. Alleluia. Voglio prendere autorità nel nome potente di Gesù Cristo su ogni condizione contraria al regno dei cieli. Prendiamo adesso autorità su ogni condizione che non onora Cristo, nel nome potente di Gesù Cristo. Andiamo contro ogni spirito di malattia, andiamo contro ogni spirito di confusione, ogni spirito di discussione, ogni spirito di orgoglio, ogni spirito contrario allo Spirito Santo, nel nome potente di Gesù Cristo. Noi vi comandiamo di andare via da questo corpo, nel nome potente di Gesù Cristo. Via da questo corpo, nel nome potente di Gesù. Nel nome potente di Gesù. E noi proclamiamo invece la guarigione di Cristo. Alleluia, voi siete stati purificati da Cristo, siete stati resi puri, inattaccabili, nel nome potente di Gesù. Oh, non attecchisce, il male non attecchisce su di voi, siete nuovi, siete pieni. Ropta che grazie Signore Gesù, alleluia. Diciamo insieme: grazie Signore, ti ringrazio per me, per la mia famiglia, per i miei parenti, per le persone che sono attorno a me in questo cammino. E anche per tutte quelle a cui ti ho testimoniato, Signore. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, alleluia. Grazie, Spirito Santo. Alziamoci in piedi, fratelli. Oh, preghiamo un attimo in spirito. Se non sai, fratello, sorella, se non sai che cosa sta succedendo adesso, dopo vieni qua che te lo spiego. È spiegato in Romani, in Corinto. È un dono dello Spirito, non è una cosa che abbiamo studiato. Oh, grazie Spirito Santo, prega attraverso il mio cuore adesso. Ropta che rambona gara de da shokara. Grazie Signore Gesù. Allora adesso, senza perdere questo clima, vorrei che dedicassimo i minuti che rimangono per continuare a pregare. Non abbiamo terminato con la Chiesa, adesso preghiamo. Chi desidera unirsi in preghiera con un fratello può venire qua davanti, però aspettate un attimo. Chiedo intanto, chiederò a quelli che abbiamo invitato a pregare di venire qua davanti, e vengono, può venire qua per unire la sua fede con un fratello o una sorella e pregare insieme. E non è soltanto per se stessi, o non è soltanto per la guarigione fisica. Voi potete unire la vostra fede per pregare anche per qualcun altro. Lo voglio dire perché a volte voi potete venire qua per pregare per qualcun altro, intercedere insieme. E un'altra cosa che voglio dire è che potrebbe benissimo venire qua davanti un nuovo arrivato come un leader che cammina da 30 anni. Non è una questione di valutazione, ah guarda lui ha bisogno, potrebbe venire anche Giorgio a chiedere preghiera qua, perché siamo tutti insieme in questo cammino. Amen. Quindi nessuno deve essere imbarazzato a dire ho bisogno di pregare insieme a un fratello. E mentre facciamo questo, io vorrei che chi rimane qua in questa sala, e penso che ancora qualche minuto possiamo stare, se non viene qua davanti, può comunque pregare in lingue, pregare il Signore dal suo posto e mantenere questo clima di preghiera. Siamo d'accordo, fratelli? Allora chiedo ai fratelli che sono disponibili, che lo sanno, se possono venire qua davanti. E mentre vengono e si apprestano, vorrei anche dire un'altra cosa riguardo la preghiera. Non tutti insieme, perché sennò non... I fratelli delle case vive, ok? Dico anche un'altra cosa. Durante questa settimana prendiamoci ciascuno un tempo speciale di preghiera, per pregare affinché sia fatta la volontà di Dio e venga il suo regno, come dice nel Padre nostro, attraverso la nostra vita e attraverso il movimento di questa Chiesa. Se non sapete come partire, potete partire col Padre nostro, che è una serie di proclamazioni nello Spirito e vi aiutano a partire. Se ancora non sapete come andare avanti, potete riascoltare gli insegnamenti che sono stati fatti al convegno a Cervia, in particolar modo quello della domenica mattina, che parla molto di unità e di andare. Prendetevi un tempo, non voglio dire almeno tot, perché tutti dobbiamo avere lo slancio non di farlo, di farlo non tanto ma bene e anche tanto, però facciamolo, ci prendiamo un tempo, siamo d'accordo? Prendiamo questo impegno durante questa settimana. Alleluia. Poi ci daranno magari delle indicazioni più chiare per come farlo meglio insieme, però intanto partiamo, non stiamo fermi. Alleluia. Bene, allora vedo un sacco di pregatori qua davanti, non riesco neanche a scendere. Non riesco neanche a scendere. Se c'è qualcuno di nuovo, per favore venga qua che gli spiego di questa preghiera che avete sentito, che forse non avete capito. Amen.